File 9, pagina 39. Odilo Globonknik, SS Gruppenführer a Lublino, che cosa fa per primo? Nota. L'SS Brigadenführer Odilo Globonknik era un violentissimo antisemita e amicissimo di Himmler, che lo chiamava Globus. Dopo aver organizzato lo sterminio degli ebrei in Europa, fu inviato a Trieste insieme con Wirth, Stangl e Lammers come ministro del Reich per l'Adriatischen Küstenland, il territorio italiano annesso al Terzo Reich, l'11 settembre 1943. Si uccise il 6 giugno 1945 al momento di essere arrestato da una pattuglia britannica in Carinzia. Fine nota. Esclude lo scomodo intermediario Tesk e affida il compito dei rifornimenti ad un ingegnere chimico, l'SS Obersturmführer Kurt Gerstein. Gerstein è capo dei servizi di disinfezione delle Waffen-SS, che comprende anche una sezione per i gas fortemente tossici. Chi, meglio di lui, può dissimulare agli occhi della popolazione la fornitura di forti contingenti di una sostanza come l'acido prussico che serve per la disinfezione e la disinfestazione? Kurt Gerstein, in 2 anni, fornirà 27 tonnellate di Zyklon B all'amministrazione dei campi delle SS, di cui 20 al solo KL di Auschwitz. Quando si decide di adottare lo Zyklon B, qualcuno avanza delle riserve, temendo tra l'altro anche il giudizio delle generazioni future. Ma Globonknik risponde in modo deciso: signori, se mai succedesse alla nostra una generazione così vile e rammollita da non comprendere tutta la necessità della nostra opera di oggi, allora tutto il nazionalsocialismo sarebbe esistito per nulla. Al contrario, bisognerebbe tramandare loro delle tavole di bronzo attestanti in eterno che fummo noi, proprio noi, ad avere il coraggio di realizzare una così gigantesca opera. Da allora la macchina si è messa in moto. Il chimico di fiducia del Oberdienstleiter, Brack, dottor Karl Meyer, viene inviato a Lublino per sovrintendere alla costruzione delle apparecchiature chimiche dei nuovi impianti sotto la supervisione dell'SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Nota. Eichmann comandava la sezione per le questioni ebraiche dello RSHA, il servizio centrale per la sicurezza del Reich. La quarta AMT 4B con sede alla Kurfürstenstraße di Berlino. Fu il principale responsabile del programma di soluzione finale del problema ebraico. Cominciò a dar prova delle sue capacità a Vienna. Qui vivevano circa 300.000 ebrei. Nell'autunno 1938 ne aveva già fatti emigrare 45.000 e 18 mesi dopo altri 150.000. Nel 1945 si vantava testualmente: morirò felice con la certezza di aver ucciso almeno 6 milioni di ebrei. Al crollo della Germania si rifugiò in Sud America, fuggendo dal campo di internamento americano di Alt-Aussee nel 1945. Nel maggio 1960 fu catturato in Argentina da agenti del servizio segreto israeliano in seguito alle febbrili ricerche di Simon Wiesenthal, il persecutore dei criminali nazisti. Portato in Israele, processato l'11 aprile 1961, riconosciuto colpevole dello sterminio di oltre 6 milioni di ebrei, fu impiccato il 31 maggio 1962. Le sue ceneri sono state disperse nel mare. Fine nota. Ma oltre che di apparecchiature e di medici specializzati per eseguire il piano di sterminio, i centri di eutanasia, che preludono alla realizzazione di un piano ancor più criminoso ed esteso, l'eliminazione fisica di milioni di persone, hanno anche bisogno di personale specializzato. Bisogna preparare ed educare un corpo molto numeroso di personale paramedico e subalterno che possa essere nel prossimo futuro in grado di far muovere efficientemente e senza inceppi la complessa macchina della eliminazione fisica degli unnotige fresser, delle bocche inutili. Un centro modello che serve sia per l'eutanasia sia per l'addestramento professionale di questo personale funziona egregiamente ad Arnhem. Il castello di Arnhem si trova vicino al tranquillo villaggio di Alkoven, circa 30 km da Linz in Austria, in mezzo a verdi prati e da colline dolcemente ondulate. È un edificio rinascimentale del XVI secolo, munito di 4 torri e ornato di lunghe file di finestre. In questo castello viene somministrata l'eutanasia, siamo ancora nella prima fase, a 70-80 soggetti al giorno. Ma entrando nel castello di Arnhem, chiunque noterebbe qualcosa di strano. L'enorme numero di medici e assistenti rispetto al numero relativamente esiguo di pazienti da trattare. Oltre al criminal commissar, comandante di Arnhem, il capitano Christian Wirth, e ai due medici responsabili, il dottor Rudolf Lohnauer, primario a Linz, e il dottor Georg Renno, suo sostituto, c'è tutto uno stuolo, circa 100 persone, di medici, infermieri, ufficiali e soldati delle SS e delle Totenkopfbande. Nota: Lohauer si è poi ucciso con tutta la famiglia. Renno è stato arrestato a Francoforte nel 1963. Le Totenkopfverbande, unità contraddistinte dal teschio sulle uniformi, erano le formazioni speciali incaricate della sorveglianza dei campi di concentramento, appositamente addestrate a sorvegliare, degradare e torturare i prigionieri e gli avversari del regime nazista. Così si legge nel libro di Dix, Libertà di uccidere, Milano, Rizzoli, 1975. Per essere arruolate, le reclute dovevano subire i peggiori eccessi di violenza, sul tipo di quelli che si facevano nelle caserme, e insulti e umiliazioni a non finire. Successivamente avrebbero passato in rivista le fustigazioni ufficiali dei prigionieri e le torture, e venivano osservati, nel caso tradissero, segni di compassione o di repulsione, da punire per omissione dei doveri marziali. Erano soldati che combattevano un nemico onnipresente. Il loro compito storico doveva espletarsi nello spirito di rinuncia a se stessi, senza l'egoismo delle emozioni private. Dopo essere stati terrorizzati, prostrati e aver dimostrato odio spietato e devozione alla causa di Hitler, sarebbero diventati veri camerati Totenkopfverbande. Fine nota. C'è anche un fotografo che riprende in campo lungo ed in primissimo piano l'agonia dei pazienti e i preparati anatomici, specie cervelli. Perché tutto questo? Perché i medici e il personale che studiano ad Arteim, dopo aver assistito e preso personalmente parte alla eliminazione di migliaia di persone, giorno dopo giorno, divengono, dopo qualche mese, tecnicamente e psichicamente bene addestrati. Ecco, forse la parte più interessante e scabrosa di questo tirocinio è proprio la preparazione psicologica. Dopo le esperienze condotte su individui tedeschi e cristiani, il personale medico e paramedico non avrà più in futuro remore nei riguardi di pazienti di sangue non tedesco. Nel castello di Arteim si fanno le cose sul serio. La morte viene fotografata, documentata, perfezionata scientificamente. Per esempio, dallo spioncino i medici registrano, cronometro alla mano, l'agonia al decimo di secondo. Un operatore filma al rallentatore. I film vengono poi visionati dal gruppo di studio che lo discute e propone eventuali perfezionamenti nella tecnica di omicidio. Gli studenti dapprima assistono alle esecuzioni, poi le eseguono personalmente. Divengono così pian piano insensibili alle urla dei morituri. Naturalmente le autorità politiche della scuola di Arteim osservano le reazioni degli allievi. Quelli che non ce la fanno o che chiedono di essere esonerati da questo tipo di lavoro vengono mandati al fronte e assegnati ad un Himmlerfaustkommando, ad una squadra suicida. La preparazione, pertanto, è quanto mai scrupolosa. Nota. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dai seguenti fatti. 1. Wirth, il comandante del castello di Arteim, divenne in seguito comandante in capo dei tre campi di sterminio polacchi di Belzec, Sobibor e Treblinka, ove tra il 1941 e il 1943 fu sterminato 1,5 milioni di ebrei. 2. Franz Stangl, che successe a Wirth nel castello di Arteim, fu poi anche lui comandante del KL di Treblinka. 3. Gustav Wagner, anche lui laureato ad Arteim, comandò più tardi il KL di Sobibor. 4. Numerose SS e Totenkopfverbande addette alle camere a gas nei principali KL provenivano da Arteim. Fine nota. Non più quindi il Genickschuss, il colpo alla nuca o lo scappamento degli autocarri, ma un nuovo metodo scientifico assai più rapido e certo. Basta con gli altri metodi assai poco sicuri e non praticabili su larga scala. Per esempio il fenolo, una tecnica particolarmente gradita dal dottor Ding Schuller e dal dottor Owen a Buchenwald, che l'hanno praticato anche per eliminare i delatori del campo, traditori di prigionieri. Nota: il dottor Waldemar Owen di Friburgo era anche SS Hauptsturmführer. Per questi delitti fu incriminato dalle stesse SS per omicidio. Secondo il giudice istruttore tedesco, non v'era per lui da decidere che tra la pena di morte e l'ergastolo. Fu però liberato poche settimane prima dell'arrivo degli americani. A Norimberga fu condannato a morte per impiccagione. Owen partecipò anche alle ricerche sulle malattie infettive di Buchenwald, dove entrò a 38 anni dopo aver condotto vita dissoluta e pochi mesi dopo essersi laureato in medicina. Era soprannominato Bella Faccia. Fine nota. Infatti, quando questi traditori di prigionieri non vengono uccisi a forza di botte dai propri compagni di baracca, i guardiani li salvano dal linciaggio, affidandoli all'infermeria a che muoiano di qualche malattia. Dopo aver praticato loro una iniezione endovenosa di fenolo, 20 cc non diluiti, Owen e Ding Schuller stilano una qualsiasi diagnosi di fantasia per giustificare la morte. Questa, per effetto del fenolo, sopravviene senza che il detenuto se ne accorga. Nota: al processo di Norimberga è risultato, documento numero 429, che il dottor Owen cercava anche di salvare molti prigionieri dalla morte. I delatori di questa sua attività clandestina venivano perciò da lui stesso eliminati con il fenolo. Fine nota. Lo stesso fenolo viene usato ad Osvecim, Auschwitz, da due medici, Volk Deusk, Friedrich Endres, SS Obersturmführer e Zinkteller, i quali però iniettano l'acido fenico direttamente nel cuore. Nota: Volk Deusk erano cittadini di origine tedesca residenti in Polonia o in altri paesi prima della guerra. Il dottor Endres concentrava il suo interesse di chirurgo sullo stomaco. Sezionava i detenuti che presentavano disturbi gastrici, eseguendo dapprima prove sul sangue, sulle urine e sul sacco gastrico. Poi li operava tutti indistintamente, anche quelli senza lesioni gastriche, eseguendo su ogni paziente uno dei numerosi metodi di resezione dello stomaco, anche per ulcere inesistenti. Dopo qualche giorno di periodo post-operatorio, sopraffatto dai continui nuovi arrivi, mandava tutti alle camere a gas. Fine nota. Il detenuto viene messo a sedere su di una sedia simile a quella del barbiere. Due aiutanti, anch'essi detenuti, lo tengono per le mani, mentre un terzo lo benda e gli tiene la testa. Il dottor Claire gli si avvicina e gli introduce un ago nel petto, in corrispondenza del cuore, connesso ad una siringa piena di fenolo. Appena al prigioniero si abbuia la vista, il che prelude alla morte, i due aiutanti lo portano in una stanza accanto e lo distendono sul pavimento. Morirà entro mezzo minuto. Endres e Zinteller hanno usato il fenolo per dominare un'infezione di tifo scoppiata ad Auschwitz. La cura consisteva nell'uccidere tutti i malati. Nota: ne hanno in questo modo eliminato non meno di 25.000. Fine nota, pagina 42.